E passiamo ora al nostro dossier. Siamo al penultimo appuntamento, ormai lo sapete, ci siamo ispirati all'ultimo numero della rivista trimestrale Il Mulino, rivista intitolata Senso della politica e religione civile. Insieme a Ernesto Galli della Loggia abbiamo discusso il ruolo del patriottismo nelle nostre democrazie contemporanee. Oggi vogliamo concentrarci invece su un aspetto fondamentale che contribuisce a creare l'identità stessa di un popolo e di una nazione, e cioè il patrimonio, nello specifico il patrimonio artistico e culturale, con un'attenzione a quella che è la realtà italiana, in cui, lo sappiamo, l'arte ha un peso specifico non indifferente. Lo faremo insieme al nostro ospite, che saluto e ringrazio, Michele Dantini. Buongiorno e benvenuto ad Alphaville.
Grazie e buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
Michele Dantini è professore di storia dell'arte contemporanea all'Università per Stranieri di Perugia. Numerose sono le sue pubblicazioni sull'arte, vi segnalo in particolare Arte e sfera pubblica, il ruolo critico delle discipline umanistiche, edito da Donzelli nel 2016, Arte e politica in Italia tra fascismo e repubblica, sempre per Donzelli in questo caso nel 2018, infine Storia dell'arte e storia civile, il Novecento in Italia, pubblicato per Il Mulino nel 2022. Michele Dantini, lei nel suo contributo, nell'ultimo numero del Mulino, scrive: discutere di patrimonio, non importa quale sia il proposito, equivale a porre il problema di un'identità italiana di lungo periodo e dei suoi rapporti con il cristianesimo. Può aiutarci proprio a mettere in relazione il patrimonio e l'identità, magari partendo da delle definizioni?
Dunque, volentieri proporrei definizioni, diciamo così, operative.
Certo.
Per lungo tempo, diciamo, la modernità in Italia nasce, possiamo datarla agli inizi dell'epoca tridentina, al Concilio di Trento, all'epoca della Riforma Cattolica, no? Quindi, diciamo così, come nel resto d'Europa, modernità è Cinquecento, in qualche modo, secondo Cinquecento, dove la società conosce un processo di disciplinamento che in Italia, unica variante rispetto al nord Europa, ad esempio, non è attrazione, diciamo così, politica, laico-politica, cioè la dinastia regnante, ma è attrazione ecclesiastica. Ma sostanzialmente i processi sono gli stessi: creazioni di vaste burocrazie, esplorazione del foro coscienziale, esperienza di una asimmetria, no, tra corpo sociale e individuo. Diciamo, nello stesso periodo noi abbiamo si stabilisce un modo di lungo periodo di costruzione sociale dell'autorevolezza, cioè nella penisola, io stento a usare il termine italiano, diciamo, per tutti i secoli dell'ancien regime fino alla costituzione di uno Stato unitario, perché per ovvi motivi, perché l'Italia come entità politica non c'è, ma ci sono ben altre identità, diciamo così, di lungo periodo. Ecco, sostanzialmente procedimenti di costruzione sociale dell'autorevolezza che la Riforma Cattolica fissa sostanzialmente nella figura del Vescovo Santo. E quindi la costruzione sociale dell'autorevolezza non passa da una via proceduralistica, potremmo dire oggi, pensando alle procedure della democrazia, alle ratifiche burocratiche in qualche maniera dell'autorevolezza, passa per l'opera di misericordia, lo slancio apostolico, il prodigio che unisce, la parola o l'immagine che accoglie e persuade. Ed ecco che accanto alla figura del Vescovo Santo, secondo eroe, diciamo così, civile di epoca tridentina nella penisola, noi troviamo l'artista mosso da eroico furore, troviamo Bernini, troviamo Borromini, troviamo tutti quelli che sono degli emuli di Michelangelo sostanzialmente, solo è primo, no, ad avere traslato in qualche maniera la categoria cristiana della grazia, preservandone la dimensione fortemente credente, in una dimensione di autoperfezionamento artistico incessante. Ecco, questo è il modo attraverso cui sostanzialmente in Italia si riconosce l'autorevolezza sociale, che è un modo in qualche maniera non formale, che passa per il miracolo, che passa per il carisma, no? E questo è un primo elemento di lungo periodo, no? Di prepolitico, diciamo, se vogliamo così, che però rimanda al costituirsi di una nazione in senso culturale. Un secondo elemento è l'importanza che posture di rispetto e reverenza hanno ovviamente per gli abitanti della penisola per tutto il tempo dell'Ancien Régime, e che si accompagnano intrinsecamente alla tradizione cattolica. Rispetto e reverenza che non sono assolutamente sciocca sottomissione, diciamo così, innocua sottomissione, ma sono abitudine all'ascolto, sono percezione estremamente acuta delle fragilità e vulnerabilità della natura umana. E qui naturalmente fanno premio atteggiamenti di gratitudine e di umiltà su atteggiamenti che saranno invece tipici di culture politicistiche secondo ottocentesche e novecentesche, come il volontarismo, talvolta ossessivo, l'arroganza, la prepotenza. E la storia del Novecento è segnata dalle catastrofi dell'arroganza, dalle catastrofi politiche dell'arroganza antropocentrica. Quindi in questo senso, diciamo, c'è una civiltà tridentina, c'è una sua longevità che va ben oltre i limiti dell'Ancien Régime, e c'è un precostituirsi di una nazione culturale e anche un sovraordinarsi di una nazione culturale che non coincide per niente con la nazione politica, piccola e povera cosa, che nasce nel 1861.
Michele Dantini,
i rapporti di questa nazione culturale con la tradizione cristiana mi sembrano evidenti.
Ecco, e lei evidentemente tra le figure cardine citava quella dell'artista, che si lega nel periodo da lei percorso proprio con la Chiesa.
Si lega con la Chiesa, ma anche qui non in un senso, diciamo così, semplicemente subalterno e pedisseco, al contrario, cioè proprio perché attraverso, se vogliamo, la cultura del Rinascimento fiorentino, il neoplatonismo, Michelangelo, la figura dell'artista giunge a una promozione sociale, culturale, a un rango, gli viene riconosciuto un rango tale che è quella sostanzialmente di una figura profetica, cioè Michelangelo a tutti gli effetti è un ministro spirituale e insieme è un grandissimo artista. Quindi, diciamo così, quello che non sussiste, che non ha nessuna validità, né nessun senso, è la scissione laico-credente per la storia italiana. È una scissione che non ha senso, nel senso che istituzioni laiche, istituzioni ecclesiastiche, cultura laica e cultura ecclesiastica, fino a una data estremamente recente, non si possono districare, nel senso non solo perché la Chiesa è la principale committenza nelle arti figurative, ma perché sono prelati i protagonisti dell'illuminismo italiano, anche prelati i protagonisti dell'illuminismo, e quindi non importa essere laici o credenti per essere convinto di questo, nel senso Dionisotti ad esempio ne ha parlato in un saggio molto bello datato 1960. Noi dobbiamo fare i conti con questo, che non è semplicemente eredità cristiana, è anche storia ecclesiastica, e troppo spesso noi conosciamo troppo poco di questa. Ad esempio, per quanto riguarda la ricostruzione della storia del Cinquecento, noi dipendiamo penosamente da stereotipi che sono quelli della storiografia ancora oggi, che sono quelli della storiografia anticattolica, illuministica, protestante, che ci parlano di una mancata riforma. Sono gli stessi che Croce, Gramsci, Gobetti si sono preoccupati di divulgare all'inizio del Novecento, ma sono luoghi comuni che la storiografia più avveduta, non importa se credente o non credente, oggi si guarderebbe bene dall'adottare. Eppure, quando riflettiamo, diciamo, al di fuori della recinzione degli storici dell'arte, degli storici religiosi, mi scusi, del Cinquecento, noi ricadiamo in questi luoghi comuni che impediscono, in particolare diciamo così, agli italofoni in qualche maniera di riscrivere la propria storia in maniera più congrua e articolata.
E tornando all'idea al concetto del sacro civile, quali sono le principali connessioni tra il patrimonio culturale e artistico e lo sviluppo dello Stato costituzionale, pensando anche in un'ottica proprio di sacro civile?
Fermo restando che appunto per me non ha scarsa utilità la distinzione tra un sacro civile e un sacro religioso per la storia italiana, nel senso che non ha nessuna capacità di vaticinio, diciamo, una distinzione del genere. L'articolo 9 della Costituzione recita: accogliendo tra l'altro una cura del patrimonio che è degli stati regionali anziani, di molti stati regionali anziani regimi e in primo luogo dello Stato della Chiesa, la Repubblica promuove lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnica, tutela e promuove il paesaggio e il patrimonio storico-artistico della Costituzione. Io vorrei dire due cose a questo riguardo, un bellissimo articolo 9 che tra l'altro recepisce, diciamo, nella sostanza due leggi di Bottai del 39 e 41, e lo dico dal punto di vista, come dire, trans politici, trans ideologici, nel senso che dobbiamo pur fare i conti con una storia della tutela che non è necessariamente in chiave laica e progressista, al contrario. Vorrei osservare due cose. La prima è che appunto una cultura della tutela si diffonde in Italia soprattutto grazie in Toscana e Roma, è già nel 500, quindi grazie ai medici e grazie ai papi, non ne usciamo. La seconda è che proprio lo Stato repubblicano ha dimostrato una straordinaria incuria riguardo a tutto questo. Non voglio parlare di ricerca scientifica e tecnica, naturalmente in Italia ormai esiste solo più la ricerca tecnica, nel senso le discipline applicative, non solo in Italia, ma certamente in Italia le discipline applicative in università hanno un primato, diciamo così, folgorante in questo momento. Sulla tutela del paesaggio conosciamo decenni di speculazione, di distruzione, ma soprattutto quello che mi colpisce è la scarsa dignità delle forme di promozione dell'eredità culturale. Non voglio chiamare in causa recenti campagne ministeriali dell'una o dell'altra parte indifferentemente, slogan anglo-italiani e maccheronici tipo Veribello, Open to Meraviglia, ma è chiaro che c'è un problema qua di commercializzazione selvaggia del servizio pubblico. Se è vero che il patrimonio è sostanzialmente la carta costituzionale della penisola per tutto l'anziano regime, e non c'è dubbio che lo sia, perché lì troviamo i valori sostanzialmente insieme civici e religiosi raccomandati alla popolazione, cioè nelle immagini dipinte e scolpite, ebbene propagandarlo in questi termini tra una pizza e una vespetta e uno scooterino non rispetta il dettato dell'articolo 9 della Costituzione. Quindi la Repubblica ha un problema di indegnità quanto a amministrazione dell'eredità culturale.
Michele Dantini, nel secondo dopoguerra c'è stata una costellazione di artisti e di intellettuali, fra i quali ne citiamo alcuni: Roberto Rossellini, Carlo Levi, Ernesto De Martino e Pierpaolo Pasolini, per citarne appunto alcuni che lei menziona nel suo articolo, che si sono interrogati sull'identità italiana e sul ruolo dello Stato democratico. Cosa rimane di questa riflessione? Quanto è stata importante questa riflessione anche in un'ottica di definizione del patrimonio artistico e culturale, che giustamente lei nota come oggi forse sia stato demolito tutto ciò?
Ma io considero questa costellazione intellettuale, come la chiamo, incentrata su Roma sostanzialmente e trasversale arti figurative, cinema e letteratura, molto importante nella pars gestoris, nel senso che tutti gli intellettuali, gli scrittori che lei ha nominato, appunto Rossellini, soprattutto Levi, De Martino e Pasolini, si collocano in una ferita, in una lacerazione, che è una lacerazione storica, politica, una lacerazione tra un'eredità culturale somma, illustre, intrisa di valori cristiani, nella loro dimensione più, come dire, universalistica e cosmopolita, è un presente o un passato prossimo, ancora peggio, estremamente deludente, cioè il presente repubblicano e il passato prossimo mussoliniano. E come ne veniamo fuori da questo ritrovarsi improvvisamente marginali in un contesto atlantico che non sa molto di valori cattolici o di tradizioni cristiana, perché sostanzialmente laico liberale, liberista, in qualche maniera imperniato sul profitto, no? Attrazione americana o anglo-americana, come collocare una tradizione illustre? Dove qui per tradizione non si intende qualcosa di, come dire, sommerso dalla polvere, qualcosa nei cui confronti avere un atteggiamento sentimentale, in qualche maniera antiquario. Qui per tradizione intendiamo un carisma, cioè nell'eredità naturale della penisola è consegnata una rivelazione, un'autorivelazione del divino, cioè una dimensione, una statura, verrebbe da dire, dell'umanità raramente così elevata, non incomparabile, ci sono altre tradizioni altrettanto degne, ma certamente uno degli acme, diciamo così, no? Quindi è un'autorivelazione del divino, questa è tradizione, promana dal futuro in questo senso, è un carisma che discende ed è consegnata alle opere d'arte. E rispetto a questo la Repubblica, diciamo così, in sede di politiche della cura, di sensibilità, di politiche dell'educazione, della formazione, della ricerca, della tutela del paesaggio, è estremamente carente. Lo è anche dignitosamente, viene da dire, una frase di De Gasperi, la Repubblica italiana è fatta di persone troppo povere perché noi ci possiamo, perché la DC possa impegnarsi su problemi di ricerca. È una frase per certi versi degna, poi ci si sarebbe disinteressati della ricerca per ben altri motivi, diciamo così, e al tempo stesso anche forse short-sighted, si direbbe in inglese, cioè un pochino miope, diciamo, no? Nel senso che comunque sia, questo è. Quindi io credo che la riflessione di queste di Levi, Pasolini, De Martino sia estremamente interessante, questa la boutade conclusiva, perché ci insegna da un nuovo modello di patriottismo. Si è patrioti non della Repubblica, in nessun modo dello Stato unitario, della nazione politica, intendendo per nazione politica i partiti, in primo luogo i parlamenti, le istituzioni, l'alta dirigenza pubblica, ma si è patrioti di un'eredità culturale. E spesso questo patriottismo, che è disperato, che è lacerato, considera sacrilega la nazione politica, per cui è un patriottismo antagonista, da cui rapporti molto difficili, che si dica tra storici dell'arte che abbiano cognizione della propria genealogia e istituzioni repubblicane, che non è un problema di Vessino, non è certamente un problema di centro-sinistra e centro-destra, queste sono chiacchiere che si sono fatte nell'ultimo decennio, ma sono state sostanzialmente a fini autopromozionali. Il problema è sostanziale, cioè
è un problema strutturale di fatto.
È un problema strutturale di distanza della Repubblica da un discorso di legittimazione che affondi in agenzie identitarie plurimillenarie, insomma, questo è, di una modernizzazione venuta da fuori a seguito di una catastrofe, cioè la seconda guerra mondiale, il fascismo e la seconda guerra mondiale.
Michele Dantini, professore di storia dell'arte contemporanea all'Università per Stranieri di Perugia, grazie per essere stato con noi, alla prossima occasione, a presto.
Grazie a voi e buona giornata, arrivederci.